Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento del lunedì. Ci auguriamo come sempre che la trasmissione sia di vostro gradimento perché è una trasmissione particolare.
Allora, come ti dicevo prima Aldo, sì. Io ricordo la fatica che ho fatto soltanto poco tempo fa, poche ore fa, sono venuti alle 4:30 da me, alle 7 stavamo ancora tentando gli approcci, però hanno capito. Perché per queste persone che si occupano di politica, di amministrazione e cose del genere, è difficile fare un balzo così grande ed entrare in un altro mondo, in un mondo surreale. Loro pensavano che io mi occupassi soltanto di archeologia e infatti volevano che io parlassi loro del Musinè, ma il Musinè me lo sono lasciato dietro le spalle ormai, cioè alt. Non rinnego assolutamente niente, il Musinè è importante, è un punto importante, è un luogo dove convergono certe energie, è un luogo dove ci sono certe presenze, è un luogo che ci mette faccia a faccia, non dico con noi stessi, ma con l'energia che abbiamo dentro. Per cui, per carità, non significa che non mi interessi più il Musinè, ma è un discorso per me superato da tempo, sono andata molto 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 avanti. E cercavo di spiegare tutto questo mondo vastissimo di cui il Musinè è proprio veramente la punta dell'iceberg.
Certo, però fa parte anche il Musinè.
Loro vogliono che io gli parli del Musinè. Vedi, sto facendo il disegnino, ecco la punta del Musinè, un triangolo. Il Musinè è un punto che emette energie di un certo tipo e di fronte al quale vengono potenziate le tue energie personali. Allora facciamo un omino piccolo 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 alla base del triangolo. Però perché il Musinè emette energie? Perché è un punto situato, un bellissimo libro
sull'incrocio di
un bellissimo libro di dei due Givaudan dice le vene della terra.
Sì.
Chiamiamolo così, è un punto situato su una vena della Terra, su uno dei nodi del sistema nervoso della Terra, su una di queste autostrade attraverso cui scorrono le energie.
Scorre questa energia, è bello questo esempio perché ciò che nel piccolo
si ripercuote
nel grande, quindi la Terra va vista come una
creatura viva,
una creatura vivente, quindi anche lei è costituita da un suo sistema.
Quindi vedi quella scritta che c'è sulla cima del Musinè? Proprio sulla cima del Musinè c'è una scritta, fatto combinazione, c'ho qui un libro, eccola qua, sulla cima del Musinè c'è una lapide di un metallo molto strano, un metallo leggero, lucidissimo, che porta scritte queste parole scolpite: qui è l'una antenna, una antenna dei 7 punti elettrodinamici che dal proprio nucleo incandescente vivo la terra tutta respira e mette vita. E fin qui si spiega la prima parte. Da questo punto, dal nucleo della terra, che è un essere vivo pulsante, la terra lancia fuori questi segnali e li emette nello spazio e poi va avanti e dice, e qui andiamo già più nel difficile: qui operano le astrali entità che furono Asceptut, Echnaton, Gesù il Cristo, Maometto, Confucio, Abramo, il Buddha, Gandhi, Martin Luther King, Francesco d'Assisi e anche tu, se vuoi, alla fratellanza costruttiva fra tutti i popoli. Pensaci intensamente 3 minuti, pensiero e costruzione. Questa è la lapide che c'è sulla vetta del Musinè. Vedete che parto da lontanissimo per tentare di farvi il discorso, quindi probabilmente è un discorso che andrà avanti nelle prossime settimane, fra i tanti per la serie discorsi cominciati e mai più finiti, dobbiamo chiamarla così questa serie di trasmissioni. Quindi abbiamo capito che ho disegnato un triangolino, no? Un triangolo con un omino piccolo sotto, grosso come una formica, questo è il Musinè. Poi una riga sotto, questa è la terra. Allora devi scendere giù fino a disegnare il nucleo della terra vivo. E dal nucleo della terra vivo sale l'energia e va su. Allora, se noi vogliamo capire perché l'energia viene messa in questo luogo, dobbiamo pensare in un altro modo. Non dobbiamo pensare che quello è un inutile ammasso di pietre, nato dal corrugamento della terra, nato come sono nate tutte le montagne, nato dalle faglie sismiche, nato dai movimenti tellurici di milioni di anni fa, che non sono neanche nati a caso loro. Quello è un punto particolare. Allora, se tu ammetti questo, se ammetti il fatto che quella non è un'inutile pietra, devi cominciare a pensare in altri termini, e cioè che la terra è una creatura viva, che ha un suo cuore all'interno che pulsa, ed è il nucleo incandescente vivo, di cui noi non sappiamo assolutamente niente, perché con tutta la tecnologia umana, con tutte le sonde più perfezionate, con quegli impianti per la carotatura, non si riesce ad andare giù oltre 13.000 metri. Oltre 13 km nel sottosuolo non riusciamo a bucare, anche perché la temperatura diventa insostenibile e manca la possibilità tecnologica per la nostra civiltà di andare sotto questo. Non fare quella faccia corrugata, sono dati di un libro di fisica questi. Quindi noi di tutto il resto che c'è sotto la Terra non sappiamo assolutamente niente. Ma non è importante questo. Nelle civiltà precedenti si parlava di un governo centrale della Terra, un governo occulto che dal centro della Terra irradiava sul pianeta le proprie energie.
Sì, anche qui governo occulto, bisogna un po' vedere.
Sì, ma infatti
dire,
volevo arrivarci, ecco. E allora ci sono stati diversi modi di interpretare questa cosa. Allora, chi faceva politica l'ha buttata sulla politica. Governo occulto, sì. Società segrete, cospirazioni, golpe, l'hanno pensata in questo modo.
Che non mi sembra un'interpretazione giusta.
Ma per chi fa politica forse sì.
Sì,
vedi che esce sempre una gladio, e prima della gladio ne era uscita un'altra, e quando me l'avranno messo a tacere questa ne uscirà un'altra ancora. Sì, ci sono sempre logge più o meno coperte, ma non è questo che ci interessa, certo. Non ce ne importa niente. C'è sempre chi gioca alla guerra e chi gioca a fare lo scemo col cappuccio e le spade incrociate, roba di questo genere.
Vabbè, si pensa, della politica,
escluso, croce, croce sopra, via, sparire. Il governo occulto che dal centro della Terra controlla tutto il pianeta va visto in un altro modo.
Quale?
Come esiste un corpo fisico per tutti quanti noi, un corpo fisico visibile,
che senz'altro ognuno dentro di noi ha un governo occulto.
Ha un governo occulto fisico.
Sì.
Ma la cosa più importante del corpo fisico è che si porta a spasso dei corpi sottili, non visibili, ma strettamente collegati al corpo fisico.
Certo.
E quando questi corpi sottili se ne vanno, il corpo fisico casca per terra e non si alza più, perché è privo, sì, di vita. La sua vita risiede non tanto nel corpo fisico, la nostra vita non risiede dentro al corpo fisico.
Ma è quella energia che anima il corpo fisico.
Ecco, la nostra vita, la vitalità, quella cosa che ci mantiene in piedi, viene infusa, viene immessa nel corpo fisico attraverso milioni, miliardi di veicoli. Tutti quanti collegati ad un'unica intelligenza centrale, il famoso governo occulto di cui mi parlavi tu. Che non è un corpo sottile soltanto, ma è l'insieme
esatto,
di tutti i sette corpi, va bene, tutti i sette corpi sottili che formano il sé. Non l'io, perché l'io scompare dopo la morte, mentre il sé rimane. Ma lasciamo, non buttiamoci in questo discorso, sì, altrimenti veniamo giù a rotta di collo.
Troppo difficile.
Troppo complicato. Cerchiamo, è già molto difficile quello che stiamo tentando. Una cosa per volta.
Certo. Quindi, per similitudine.
Per similitudine.
Come questa faccenda esiste
vorrei
sul piano
continuare,
fisico?
Ecco, vorrei continuare un attimo il discorso del piano fisico umano, prima di ribaltarlo su quello del pianeta. Allora dicevamo, la vita è trasmessa nel corpo da questi miliardi, da queste migliaia di miliardi di particelle, non solo che formano non soltanto le nostre cellule, perché ogni più piccola cellula umana è formata da miliardi di altre cellule infinitamente più piccole che si scindono e si riproducono in ogni secondo. Mentre noi parliamo, mentre voi ascoltate, quasi metà delle cellule del nostro corpo stanno morendo e se ne formano delle altre nuove, belle, fiammanti. Perché mi guardi in questo modo strano, Aldo? Poi me lo spieghi.
No, perché sai, le cellule che muoiono poi vengono espulse dal nostro corpo, no?
Beh, ma ci sono sempre le cellule accanto, certo, che hanno il compito di riciclare.
Sì, sì, espulse,
l'ultimo strato è la pelle che si sì, sì, era macabro. Ha trovato una notizia che io ho trovato terrificante, l'ho trovata macabra, eppure è vero. E dice che praticamente gran parte della polvere che ci circonda sono proprio le nostre cellule di esfoliazione. Certo. E la nostra pelle, le particelle infinitesimali della nostra pelle che si distruggono e vengono sostituite da cellule sempre nuove. Sì, ma al di là della pelle, sì, che è l'ultima, certo, l'ultima guaina, ci sono le cellule stesse all'interno dei polmoni,
sì,
le cellule,
sì,
del
tutto,
sangue.
Tutto il nostro tutto corpo. Ogni 7 anni cambiamo completamente tutte le nostre cellule.
Non esiste una cellula, appunto, che duri più di 7 anni, infatti. Che cosa muove le cellule? Abbiamo detto che ce ne sono migliaia di miliardi, eppure ognuna di queste,
che è intelligente, ecco, che ha la sua intelligenza.
Ecco, è proprio questo che voglio arrivare. Ognuno dei migliaia di miliardi di particelle subatomiche che compongono una piccola cellula sono mosse da una intelligenza, sanno esattamente cosa devono fare. Hanno un'intelligenza che chiaramente non ha niente di umano.
Certo, hanno un'intelligenza propria, ma sono tutte governate da un'intelligenza centralizzata.
Sì.
Anche questo va spiegato, non è facile
sì,
da capire.
Infatti, io intento di arrivarci poco per volta. Ogni particella infinitesimale sa esattamente cosa deve fare, perché lo sa da sempre. Perché quello è il suo compito e non un altro, e non può fare un'altra cosa. Allora, i miliardi di intelligenze che compongono i miliardi di atomi e particelle subatomiche formano una sola cellula del corpo umano. Quest'unica cellula, che è talmente piccola che ci vanno microscopi potenti per individuarla, si scinde in metà e crea un'altra se stessa, si duplica. Perché fa questo? Nessun uomo gli ha insegnato a far questo. È un qualcosa di superumano, l'intelligenza che controlla ogni cosa vivente. Ma siccome noi nella manifestazione terrena viviamo in mezzo a cose tutte viventi, compresa la sabbia degli oceani, certo, è vivente, è stata strappata da un corpo più grande. La sabbia che c'è adesso sulle spiagge una volta è stata una montagna altissima, ma ha una sua vita, è legata a una sua forma di vita, non c'è niente che non viva. Per cui ogni cosa, anche la più piccola particella, anche il più piccolo granello di sabbia, è animato da una sua onda di vita, che non ha origini terrene. L'origine di tutto questo va ricercato altrove. Non buttiamoci a cercare altrove, perché sarebbe troppo faticoso e non ci porterebbe da nessuna parte.
Sì.
Allora, dicevamo, quindi c'è l'intelligenza di ogni singola cellula, c'è l'intelligenza degli organi, il cuore sa esattamente cosa deve fare, il fegato pure, il cervello anche, i muscoli, tutto funziona perfettamente, ognuno conosce il proprio compito, perché questo governo centrale, la totalità delle intelligenze fisiche, compone l'intelligenza animale, quello che è guidato dall'istinto. La sto facendo lunghissima, mannaggia, eppure non riesco ad essere più semplice di così. Morale, al di là dell'intelligenza animale, che qualunque cane ha, che qualunque medusa, che qualunque alga possiede, ognuno nella sua, certo, specie sa quello che deve fare.
Praticamente le stesse cellule si comportano nella stessa maniera sia nell'uomo, anche se l'uomo ha la ragione, sia negli animali. lavorano nella stessa maniera.
Anche nei vegetali.
E anche nei vegetali.
E l'onda di vita, i vegetali, i minerali. L'onda di vita.
Quelli vicino a noi.
Sì, ma tanto abbiamo tutto. Vabbè.
Tanto per fare.
Guardiamo soltanto il regno. Hai ragione.
Il vegetale ancora. Ci vuole ancora più fantasia.
E pensa al minerale. Eppure i minerali sono viventi quanto.
Certo, anche il minerale.
Sono viventi
però,
quanto le piante dialogano con te se
siamo
gli,
ancora
se presti...
lontani, bisogna abituarsi all'idea. Sai, mi riferisco sempre a quegli ascoltatori che sentono
prima
volte, i quali dicono: ma come, una pietra, un sasso ha vita? Ma che, io lo vedo sempre uguale, sempre lì, alla stessa maniera. Gli dai un calcio, non dice niente.
Oh, poverino, però il calcio se l'è beccato e sta zitto.
Sai, non è facile a capire. È perché quello ha una sua vita, non è simile alla nostra, ma ha una sua vita. Oggi non, la montagna ha una sua vita,
certo.
È viva, pulsante.
Voglio raccontarvi una cosa buffa, ma che ci dà proprio il senso di come siamo tutti collegati, di come è possibile ascoltare la voce delle cose. All'inizio dell'inverno, quando hanno fatto quando ci sono state quelle gelate tremende, all'improvviso ho visto comparire sul mio pianerottolo tutta una serie di piante brutte, ma proprio piante brutte, spelacchiate, delle piante non mie, e mi sono arrabbiata. Siccome sul pianerottolo c'era il tuo splendido geranio, c'era uno... Aldo poi coltiva dei fiori meravigliosi, c'era un geranio bellissimo di Aldo, faceva troppo freddo per tenerlo fuori, l'abbiamo messo dentro, insieme a quello c'erano i miei, insomma questi bei fiori tutti sfavillanti, tutti belli riparati sul pianerottolo, e insieme a queste piante rachitiche, brutte, non mie. E ho detto: ma come? Hanno messo queste brutte piante nel mio spazio. Quello è il mio spazio, perché c'è un balconcino che dà sul cortile, che è mio. E arrabbiata, diciamo, guarda un po', non mi hanno neanche detto niente. Ho dato un calcio a una pianta e tutta furibonda me ne sono andata. Torno indietro, continuo a vedere queste piante lì che brutte. Gli do un calcio, non alla pianta in sé, al vaso, eh. E poi tutte le volte che entravo, che uscivo da casa, vedevo queste piante, avevo quest'onda di antipatia per queste piante brutte, spennacchiate, che mi coprivano quei meravigliosi gerani tutti fioriti. Finché a un certo momento esco di nuovo dall'ascensore, pronta a dare il solito calcio al vaso, all'improvviso ho sentito qualcosa dentro lo stomaco, una strana sensazione, e ho capito che quelle piante avevano paura. E mi sono fermata a guardarle attentamente. L'ho guardata attentamente, non è che mi hanno parlato con voce umana, chiaramente, certo, ma ho capito.
Hanno comunicato
certo, così perfettamente. Ma noi siamo mezze morte di freddo, siamo venuti qui, abbiamo cominciato a stare appena bene, ed erano... ho percepito che se ne stavano rannicchiate in un angolo, tentando di ripararsi, perché sapevano che gli avrei dato un calcio. Mi sono sentita un verme, perché ho sentito, ma l'ho sentito fisicamente, così come adesso sento la voce di Aldo, che queste avevano paura e si aspettavano il colpo ed erano rannicchiate su se stesse, come un bambino che si copre quando si sta per dare una sberla. Ma se siamo attenti, tutte le cose ci parlano allo stesso modo. Infatti c'era un freddo tremendo, c'era un freddo cane fuori, era già andato sotto zero, e quelle povere piante veramente si stavano appena respirando, si stavano appena riprendendo. Quindi anche la pietra, io vi ho raccontato questa cosa che è personale, ma chiunque di voi ha fatto un'esperienza di questo tipo, basta starci attenti. Anche la pietra, ci dai un calcio alla pietra e non ti dice niente, poverina, non ti dice niente. Ma se tu ci stai un pochino attenta, qualcosa te lo dice. È questione di affinare le nostre antenne. Se noi siamo indifferenti, non vediamo e non sentiamo. Come una di queste persone che sono venute stasera, diciamo: per me il Musinè a me non dice niente. Insomma, come, non le dice niente il Musinè? Ma no, non mi dice niente il Musinè, così come non mi dice niente nessun altro posto. E già mi suonava il campanello d'allarme. Insomma, lei non si è mai trovata in un posto dove magari dice: come bello questo posto, come ci sto bene, al di là del panorama fisico, che si sente come a casa? No, non ho mai avuto questa sensazione. Perché? Perché siamo ancora chiusi dentro noi stessi, siamo talmente chiusi a tentare di risolvere quelli che sono i nostri problemi personali che non ci apriamo, non apriamo le porte del nostro cuore a quello che abbiamo intorno. Animali, piante, montagne, pietre e così via.